Benvenuti in questo inizio del nuovo anno 2009 all'incontro dei sabati mariani nella luce gloriosa della Santissima Madre di Dio e Madre nostra Maria. Nome suo, a tutti voi e a quanti sono in ascolto con Radio Mater, l'augurio di un anno nuovo di pace e di serenità nei compiti che attendono ciascuno di noi per costruire con lei, in Cristo e nella Chiesa, un mondo nuovo. Apre le lezioni di questo nuovo anno. Il tema generale dei sabati mariani è la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa con Maria, tema del Sinodo dei Vescovi. Apre dunque le lezioni di questo nuovo anno Don Enrico Dal Covolo, salesiano, professore ordinario di letteratura cristiana antica greca all'Università Pontificia Salesiana di Roma, sul tema «Dio mandò il suo figlio nato da donna, un esempio di lectio divina». Il tema da lui prescelto si incentra sul primo testo biblico che parla in modo indiretto ma chiaro della Vergine Maria, il testo di Paolo nella lettera ai Galati 4:4-5. Don Enrico è maestro della Lectio Divina, che ha ampiamente commentato e proposto in moltissimi incontri su temi biblici e anche patristici, soprattutto origeniani, con la semplicità e chiarezza che gli è connaturale e che tutti noi conosciamo. Ricordo tra le altre opere, in ascolto della parola, lampada ai miei passi, leggere la parola come i nostri padri, l'opera di Luca, Logi di Dio e Logi dell'uomo, e poi, in tema origeniano, omelie sui numeri, lettura origeniana, omelie sul Levitico, lettura origeniana, omelie sull'Esodo, lettura origeniana, eccetera. E la monumentale opera che ha curato insieme con Don Maritano, l'opera classica di Don Bosio, aggiornata e rivista in 6 volumi, Introduzione ai Padri della Chiesa, come pure il suo studio, il suo volume Lo studio dei padri della Chiesa oggi, e tante altre opere e articoli che puntualmente lo vedono presente sulle riviste qualificate e nei congressi, senza dire che è il postulatore della causa del nostro grande e così pontefice Papa Luciano. Ma cosa più bella per noi e per lui, figlio di Don Bosco, è il suo intimo amore per la Madonna, sulla quale ha tenuto e tiene molte lezioni dotte e spirituali, come quella odierna. Quest'anno poi, anno di Paolo, sotto la sua direzione e sua organizzazione, la lettura origeniana si amplierà alla lettera ai Romani, in accordo con il Vicariato di Roma per la promozione universitaria, e in diverse università dalla Sapienza, per giungere poi naturalmente Università Salesiana, l'Angelicum, eccetera, si terranno questi incontri che è bene puntualizzare o almeno ricordare in diversi momenti di questo anno paolino. Con l'amicizia che da tanti anni ci lega, lo accogliamo con gioia e lo ascoltiamo con vero piacere. E grazie anche di averci dato già il libro in modo tale da avere una lettura pacifica di questo grande testo dell'Apostolo Paolo.
Grazie Padre Ermanno, come sempre, che puntualizza le cose più importanti. In effetti oggi è una lectio mariana nell'anno, certamente, in cui raccogliamo i frutti del Sinodo, ma nel quale anche viviamo in modo particolare l'epistolario paolino e la figura dell'Apostolo Paolo. Devo dirvi che sono piuttosto emozionato a parlarvi oggi in questo ambiente che porta le memorie più antiche dell'Apostolo. Quindi, in qualche modo, Maria e Paolo, in questa lezione che vi propongo, procedono insieme e ci accompagnano. Avete tra mano questo fascicolo che vi ho preparato, dove c'è la lectio divina che vi proporrò questa sera, ma prima di questo esempio di lectio divina che vi proporrò, desidererei che faceste con me un piccolo viaggio preliminare di andata verso Paolo. Vorrei condurvi proprio a stringere la mano all'Apostolo Paolo, che qui in modo speciale ricordiamo. E allora cominciamo proprio, faccio riferimento alla pagina 2 del fascicolo, a una sorta di rivisitazione dell'esperienza di vita di Paolo. Paolo, in ebraico Saul, come sapete, è certamente, dopo Gesù, la figura di maggior rilievo del Nuovo Testamento, anche perché di nessun altro personaggio neotestamentario noi possediamo tali e tante notizie da consentirci una vera e propria biografia. Pensate, non c'è una biografia completa di Pietro, di Giovanni neppure, ma di Paolo sì. Quindi dopo Gesù è il personaggio del Nuovo Testamento sul quale siamo meglio informati. E possiamo delineare la vita di Paolo seguendo quanto l'Apostolo dice di sé, scrivendo ai cristiani della Galazia, la lettera ai Galati, intorno al 54-55 dopo Cristo. Avete certamente udito, scrive l'Apostolo, come mi comportavo un tempo, quando ancora ero nella religione ebraica. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e facevo di tutto per distruggerla. Io vivevo la religione ebraica con un impegno superiore a quello di molti connazionali della mia età. Ero addirittura fanatico quando si trattava di osservare le tradizioni dei nostri padri. Quindi risulta con chiarezza questo. Paolo, nato a Tarso, e questo ci è comunicato dagli Atti, oltre all'Epistolario, gli Atti degli Apostoli sono l'altra fonte importante per delineare la biografia paolina. Sono ebreo, sono nato a Tarso, città della Cilicia, e sono cresciuto a Gerusalemme, così il capitolo 22 degli Atti. Nato a Tarso pochi anni dopo Gesù Cristo, ecco la data sulla quale si accordano gli studiosi, è intorno all'8 dopo Cristo. Ecco perché noi celebriamo quest'anno l'anno paolino, a 2000 anni dalla nascita dell'Apostolo. Venne educato nella stretta osservanza delle tradizioni ebraiche. Sono stato circonciso 8 giorni dopo la nascita. Sono un vero israelita. Appartengo alla tribù di Beniamino. Sono un ebreo discendente da ebrei. Ho ubbidito alla legge di Mosè con lo scrupolo del fariseo. Questo in Filippesi. Suo maestro fu il celebre rabbino Gamaliele. Ricordate, erano due le scuole più famose per insegnare la legge di Mosè, e una di queste due era quella di Gamaliele. E Paolo, secondo la dichiarazione di Atti 22, rimase seduto per 8 anni ai piedi di Gamaliele. Non interpretate alla lettera questa dizione, perché se uno sta seduto per 8 anni ai piedi di un altro, quando si alza è certamente anchilosato, oppure non ce la fa proprio ad alzarsi del tutto. È un'espressione semitica per dire il rapporto che lega il discepolo al suo maestro. Ricordate, ne abbiamo parlato qui, Maria di Betania seduta ai piedi di Gesù. È il rapporto ideale che lega il discepolo al maestro. Ecco, così fu Paolo nei confronti di Gamaliele, uno dei due rappresentanti più prestigiosi nell'insegnamento della legge rabbinica. Proprio per questo motivo, la stretta osservanza della legge antica, Paolo divenne persecutore dei cristiani. Era presente alla lapidazione di Stefano, anzi, secondo Atti 8, Saulo era uno di quelli che approvavano l'uccisione di Stefano. Più in generale, egli infieriva contro le chiese. Il Papa questo l'ha detto molto bene, proprio all'inaugurazione dell'anno paolino, il 28 di giugno scorso, diceva: «Paolo, Paolo, perché mi perseguiti?» Ma di per sé Paolo non perseguitava Gesù Cristo in persona, ma certo perseguitava la Chiesa di Cristo. E la Chiesa di Cristo è il corpo di Cristo. Perciò, Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Infieriva contro la Chiesa, entrava nelle case, trascinava fuori uomini e donne e li faceva mettere in prigione. Ed ecco il punto decisivo della vita di Paolo, quello che stabilisce una frattura tra il prima e il dopo. Ecco, lo spartiacque. Ma Dio decise. Ecco, quel ma, in greco Allah, è fortissimo, è proprio una separazione. Ma Dio decise. Ecco, la frattura nella vita di Paolo. Dio decise, soggetto del verbo è Dio. Paolo, in un certo senso, non c'entra nulla. Dio ha deciso di rivelarmi suo figlio perché lo facessi conoscere fra i pagani nella sua bontà già prima della mia nascita. Sentite qui i racconti delle vocazioni dei profeti, per esempio Isaia o Geremia, prima ancora che tu fossi concepito nel grembo di tua madre io ti ho consacrato. Nella sua bontà, già prima della mia nascita, mi aveva destinato a questo incarico e poi mi chiamò. Quel ma, che vi ho detto, in forte rilievo avversativo, allude a una profonda frattura nella vita dell'Apostolo. Paolo si riferisce qui all'episodio più importante della sua vita, quello che segnò una rottura vera con ogni esperienza precedente. Si tratta dell'incontro di Damasco, sul quale siamo informati anche da altri passi dell'epistolario paolino e da ben tre racconti degli Atti degli Apostoli. Guardate che il numero tre è pur sempre simbolico, cioè il fatto che per tre volte gli Atti degli Apostoli raccontino questo episodio significa che nella coscienza della Chiesa antica questo era considerato proprio un fatto di un rilievo straordinario, straordinario. E così la vita di Paolo mutò radicalmente. Dopo un breve ritiro nel deserto arabico, tornò a Damasco. Solo tre anni dopo, egli afferma sempre nella lettera ai Galati, andai a Gerusalemme per conoscere Pietro e non vidi nessuno degli altri apostoli, a eccezione di Giacomo, il, tra virgolette, fratello del Signore, il consanguineo del Signore. Ecco, io vorrei chiedervi adesso, ci avete mai pensato, perché Paolo fa questa dichiarazione? Perché Paolo dice solo 3 anni dopo andrai a Gerusalemme per conoscere Pietro e non vidi nessuno degli altri apostoli? Perché? Perché Paolo sta difendendo l'autenticità della sua vocazione di apostolo. Cioè vuol dire la mia vocazione di apostolo non è frutto di un condizionamento da altri. Io non sono apostolo perché ho imitato altri. Io sono apostolo per dono diretto di Dio che mi si è fatto incontro sulla via di Damasco nella persona di Gesù Cristo. Non c'è condizionamento di sorte. Non mi sono inventato io questo. È Dio che ha deciso così, nella sua grazia. Non ci sono condizionamenti umani, c'è piuttosto il dono imprevedibile della grazia. In seguito andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Le chiese della Giudea non mi conoscevano personalmente, esse avevano soltanto sentito dire quel tale che una volta ci perseguitava, ora diffonde la nostra fede, mentre prima voleva distruggerla. Così, per causa mia, rendevano gloria a Dio. Ecco, fin qui il racconto della lettera ai Galati, dove, come vi ho detto, ecco, voglio chiarirvi un punto, non è che Paolo sia un narcisista, che deve parlare a tutti i costi di se stesso. Paolo, soprattutto qui, nei primi due capitoli della lettera ai Galati, ha un problema effettivo, che è quello di difendere l'autenticità della sua vocazione apostolica di fronte a quelli che contestavano e dicevano: ma come? Gli apostoli sono 12, uno ha tradito. Ma Paolo non c'entra proprio niente. Perché Paolo apostolo? Ecco, Paolo è preoccupato di far vedere che la sua vocazione apostolica nasce proprio da una libera decisione di Dio. Dio decise. Ecco, questo è il punto. Qui lasciamo il racconto della lettera ai Galati, poi lo riprenderemo per la nostra lezione, e Paolo per conto suo dà inizio alla sua travolgente azione missionaria, percorrendo praticamente tutte le regioni del bacino mediterraneo, potremmo dire il centro del mondo allora conosciuto, e le percorre tutte in modo sistematico. Sui dettagli di questi viaggi non siamo esattamente informati. È necessario affidarsi alla descrizione che gli Atti degli Apostoli fanno, in modo abbastanza sommario, dei 3 itinerari fondamentali della missione paolina. Anche il numero 3, di nuovo, ci lascia pensare. È un numero simbolico che allude proprio alla pienezza dell'apostolato di Paolo. Nel primo viaggio, anni 45-48, Paolo, insieme con Barnaba, il figlio della consolazione, parte da Antiochia e si reca a Cipro, per passare poi in Asia Minore, giungendo fino a Derbe. Poco tempo dopo egli riprende il suo cammino per visitare le chiese fondate nel primo viaggio. Si porta poi in Macedonia, fonda le comunità di Filippi e Tessalonica, passa infine ad Atene. Qui Atene è un centro importante perché, sapete, qui si consuma, umanamente parlando, l'insuccesso di Paolo. Paolo aveva preparato un discorso Io l'ho studiato proprio con molta attenzione perché sono proprio in questo campo di specializzazione. Paolo ha curato proprio bene, bene le citazioni da mettere in questo discorso. Sono citazioni dotte di personaggi importanti della tradizione classica. E quindi infarcisce, in certo qual modo, il suo discorso di queste citazioni. Ecco, il Dio nascosto di cui si parla nella lapide dell'Acropoli di Atene, il Dio nascosto, io ve lo insegno, è quel Dio il cui figlio è risorto dai morti. E allora gli ateniesi, scettici come pochi, gli ateniesi fanno: ah, uno risorto dai morti, ti ascolteremo un'altra volta. E uno ad uno volgono la schiena e se ne vanno. È, diciamo così, umanamente parlando, il più chiaro insuccesso di Paolo nella sua predicazione. Aveva puntato molto sulla cultura dell'ambiente e questa alla fine lo lascia a piedi. Allora va a Corinto e a Corinto predica la sapienza della croce, che è la follia della croce. Cioè la lezione gli è stata molto salutare. Non è tanto sulla sapienza umana che si può far leva, ma è sulla sapienza di Dio, che è la sapienza della croce. Successivamente, in un terzo viaggio, siamo ormai negli anni tra il 53 e il 58, Paolo visita di nuovo le comunità dell'Asia Minore e, dopo aver soggiornato più di 2 anni a Efeso, si spinge ancora in Macedonia e in Grecia e ritorna via mare a Gerusalemme. Qui a Gerusalemme viene imprigionato, ma voi sapete che Paolo era cittadino romano, civis romanus sum, quindi ha un diritto particolare, può appellarsi all'imperatore, cioè al tribunale dell'imperatore. Per questo, in forza di questo diritto, viene tradotto a Roma, sotto scorta, si capisce, e a Roma, nella zona dell'Aventino, prende casa, dove abitano anche i suoi uomini di scorta, i soldati. E poi qua, ecco, poi però, poi. E qui, a Roma, e qui si chiudono gli Atti degli Apostoli, dice il racconto degli Atti che con grande coraggio metà parresias, è un'espressione greca fortissima, per dire con una libertà di parola infinita, lui parlava ai pagani di Roma per convertirli. Qui mette il punto il racconto degli Atti degli Apostoli. Per quello che sappiamo da fonti ulteriori, pare che Paolo sia stato assolto da quel processo e che abbia potuto riprendere la sua attività missionaria. Forse, come molti sostengono, poté fare addirittura un viaggio in Spagna per completare il suo giro nel bacino del Mediterraneo. Nuovamente imprigionato, fu incarcerato, subì il martirio a Roma. Ecco, in questo soggiorno io penso che è più probabile porre la sua dimora proprio in questa casa, qui, dove ci sono le vestigia dell'abitazione di Paolo. Fu processato nuovamente e, come sapete, decapitato, non crocifisso, civis romanus, non poteva essere crocifisso, ma decapitato, supplizio più onorevole, ma ugualmente capitale. La tradizione afferma del triplice balzo della sua testa, da cui scaturirono le 3 fontane voi sapete, abbiamo le tre fontane presso le acque salvie. Ma il suo corpo fu deposto sulla via Ostiense, dove ora sorge la Basilica di San Paolo fuori le mura. E indagini archeologiche certe, diciamo così, per quanto può essere certo questo cammino, indagini archeologiche certe attestano la conservazione delle spoglie di Paolo proprio sotto l'altare maggiore della Basilica Paolina. Per cui, certamente, in quest'anno tutti voi farete un pellegrinaggio a questo altare per rendere omaggio alla tomba di Paolo. Ecco come Paolo riepiloga la sua straordinaria esperienza di vita. Lunghi viaggi a piedi, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli da parte degli ebrei e dei pagani, pericoli nelle città, nei luoghi deserti e sul mare, pericoli da parte dei falsi fratelli. Ho sopportato duri lavori ed estenuanti fatiche. Ho trascorso molte notti senza poter dormire. Ho patito la fame e la sete. Parecchie volte sono stato costretto a digiunare. Sono rimasto al freddo e non avevo di che coprirmi. E oltre a tutto questo, ogni giorno ho avuto il peso delle preoccupazioni per tutte le comunità. Ecco, carissimi, vi ho condotto così a stringere di nuovo la mano all'Apostolo Paolo. Ecco, siamo andati a lui. Adesso, nel ricco epistolario paolino, voi sapete che si tratta di 14 lettere, se comprendiamo anche la lettera agli ebrei, però su questo è concorde la critica sul fatto che la lettera agli ebrei non va considerata di Paolo. Quindi sono 13 lettere, anziché 14, 13. Tra queste, le più importanti lettere di Paolo sono quelle che vengono chiamate le grandi lettere. Quindi, prima e seconda Corinzi, Romani e Galati. Ecco, le quattro grandi lettere. L'esempio di lectio divina che vi propongo è proprio ricavato da una di queste quattro grandi lettere, la lettera ai Galati, quella di cui vi parlavo, in cui Paolo difende l'autenticità della sua vocazione apostolica. Facciamo una vera e propria lectio divina. Non guardate l'orologio, comunque vi assicuro che non vi terrò qui troppo, una mezz'oretta, Ma facciamola bene. E per farla bene vi invito anzitutto a prendere nel nostro fascicoletto la seconda di copertina, dove ho messo due citazioni patristiche che orientano con chiarezza l'esercizio della lectio divina, che molte volte, con dispiacere ve lo dico, è frainteso, non è chiaro questo esercizio. Guardate queste due citazioni che ve la presentano. 14. Sforzatevi, ecco, dobbiamo sforzarci, con tutte le forze di applicarvi assiduamente, anzi, continuamente, alla lettura sacra. Che cos'è la lettura sacra? È la lectio divina. Cosicché questa meditazione, la meditatio, continua, pervada la vostra anima e la formi, per così dire, a sua immagine. Ecco, l'esito della lectio divina è la conversione della vita, che gli antichi chiamavano contemplatio, conversione della vita, l'anima formata a immagine di Dio, come deve essere. La lettura, allora, farà dell'anima vostra una novella arca dell'alleanza. Pensate a Maria, eh? Nelle litanie lauretane Maria è definita proprio l'arca dell'alleanza, perché custodiva e contemplava e confrontava nel suo cuore. Contemplare è confrontare per giungere alla conversione della vita. La lettura allora farà dell'anima vostra una novella arca dell'alleanza che conserva in sé le due tavole di pietra, vale a dire l'eterna fermezza dell'uno e dell'altro testamento. Vi piace? È bella, eh? Sentite la seconda citazione che vi ho messo. Da Gregorio Magno, vescovo di Roma tra il 590 e il 604, in una famosa omelia di commento al profeta Ezechiele. Ciò che l'Antico Testamento ha promesso, il Nuovo Testamento l'ha fatto vedere. Ciò che quello, l'Antico Testamento, annuncia in maniera occulta, questo, il Nuovo Testamento, proclama apertamente come presente. Perciò l'Antico Testamento è profezia del Nuovo Testamento e il migliore commento dell'Antico Testamento è il Nuovo Testamento. Bellissima anche questa, vero? Ecco, guardate, Paolo nel suo epistolario è quello che ha inaugurato in qualche modo questa lettura cristiana dell'Antico Testamento. Paolo non ha rinnegato il suo essere dell'Antico Testamento, ma lo ha perfezionato con il suo appartenere al Nuovo Testamento. In lui non c'è frattura tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Perché vanno letti insieme? È sempre la stessa rivelazione di Dio, in due tappe. Certo che senza il Nuovo Testamento l'Antico Testamento non ha valore, non è salvifico. C'è bisogno del Nuovo Testamento. Ora siete in grado di capire questa lezione divina che vi propongo e che nel libretto si trova alla pagina 13. Ecco, come già vi ho detto più volte, al centro del cosiddetto Vangelo di Paolo sta quella persona che lui ha incontrato sulla via di Damasco, Gesù Cristo morto e risorto per la nostra salvezza. Così, nell'epistolario paolino, la morte e la risurrezione sono certamente gli eventi della vita di Gesù che ricorrono con maggiore risalto, con maggiore rilievo. Ovviamente Paolo non ignora l'incarnazione del Verbo, ma il peso va, per così dire, a poppa sul gran finale della vita di Gesù, appunto la passione, la morte e la risurrezione. È questo il motivo fondamentale per cui nelle lettere di Paolo non si trova nessuno sviluppo mariologico, nessuno. Addirittura, nell'epistolario paolino non ricorre mai il nome di Maria. Solo nella lettera ai Galati, precisamente al capitolo 4, versetto 4, l'Apostolo le riserva un riferimento esplicito, ma in forma anonima, lo diceva molto bene il padre Ermanno prima, in forma anonima, quasi incurante dell'irripetibile personalità fisica e spirituale della donna, così è chiamata Maria, che ha inserito Gesù nella generazione umana. Ma, secondo i canoni della lezione divina, Ora leggiamo il nostro testo. La lettura, dunque, che leggiamo nel contesto, non solo il versetto 4, ma i versetti del capitolo 4, 1-7. Dico, afferma Paolo, che per tutto il tempo in cui l'erede è fanciullo, in nulla differisce da uno schiavo, pur essendo padrone di tutte le cose, ma è sottomesso a tutori ed economi, fino alla scadenza stabilita dal padre. Così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo schiavi sotto gli elementi del mondo. Ma, ecco, vedete questo ma che ritorna nell'epistolario paolino, Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio inviò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che sono sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione a figli. Che poi voi siate figli, lo dimostra il fatto che Dio ha inviato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, che grida Abba, Padre. Così non sei più schiavo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede. Grazie a Dio. Ecco, il brano che abbiamo letto, sul quale esercitiamo adesso la seconda tappa della lectio divina, cioè la meditatio. Vi ricordo che lectio e meditatio rappresentano come il custodire di Maria, cioè la parola scende nel cuore. E qui dal cuore riparte poi l'altro grande movimento della lectio divina che interessa la preghiera e la conversione della vita. Ma adesso la meditatio per far scendere nel cuore. Il piccolo brano nel quale è inserita l'affermazione del quarto versetto, Dio mandò suo figlio nato da donna, ecco, questo piccolo brano assume molteplici prospettive e ve l'elenco anzitutto: prospettiva temporale, prospettiva spaziale, prospettiva paradossale, prospettiva cristologico-trinitaria e prospettiva soteriologica. Sono parole difficili, ma adesso ci guardiamo dentro, anzi, vi spiego. La meditatio, ve l'ho già detto altre volte, la meditatio non deve pretendere di ricoprire tutte le piste possibili di approfondimento di un brano. La meditatio nella lectio divina deve essere come un saporoso assaggio, cioè non pretendere di sapere tutto, poi tornerai altre volte. Ecco, devi scegliere qualche mezzo, qualche espediente che ti aiuti a portare un po' più in profondità la parola che hai letto, tutto lì, non di più. Lo diceva bene Efrem Siro: quando vai alla parola di Dio, non andare come quell'assetato che pretende di asciugare la fontana. Prima di tutto non ne saresti capace, e in secondo luogo, quando torni, non troveresti più acqua. Ecco, la meditatio deve essere così, cioè vai per prendere qualche spunto tra i tanti possibili che ti aiuti a portare la parola più in profondità nel tuo cuore. Ecco, questa volta, tra i tanti possibili espedienti per fare questo esercizio, vi propongo quello di meditare puntualmente su queste cinque prospettive, che fra l'altro non sono esclusive di questo brano, ma che ritornano continuamente nell'epistolario paolino. Così questo metodo di approccio per la meditazione potrà essere valido per voi anche per molte altre meditazioni sul corpus di San Paolo. Ecco, anzitutto la prospettiva temporale. In primo luogo, infatti, il figlio di Dio e la donna da cui egli è nato sono messi in relazione con la storia della salvezza tutta intera e con la filiazione divina propria dei salvati. A questo scopo Paolo, come avete sentito, esordisce con un esempio semplice ed efficace. Si tratta di un caso giuridico umano, cioè della situazione dell'erede. A un periodo di soggezione del minorenne succede il tempo in cui egli, divenuto ormai maggiorenne, può disporre liberamente dell'eredità ricevuta. Ebbene, il primo periodo, quello della fanciullezza e della schiavitù, viene tacitamente paragonato all'Antico Testamento. Dico tacitamente perché Paolo non lo dice in modo esplicito, ma è chiaro che lui pensa al periodo dell'Antico Testamento, quando l'uomo, ancora minorenne, rimaneva sotto la schiavitù della legge e non poteva disporre della propria eredità. Le promesse c'erano, e come? Però l'uomo non ne poteva ancora disporre appieno. Ma, vedete sempre questo ma, adesso, essendo giunta ormai la pienezza del tempo, è iniziato il secondo periodo, quello del Nuovo Testamento o del riscatto dalla legge. Solo in questo secondo periodo si manifesta la nostra adozione filiale da parte di Dio. Non che non ci fosse prima, ma prima non si manifestava. Era come una promessa per un minorenne. Di fatto, prima, Antico Testamento, tu eri schiavo. Ora, Nuovo Testamento, tu sei figlio. E così, a pieno titolo, adesso sei anche erede delle promesse divine. Vi ripeto, non che non ci fossero prima, c'erano le promesse divine, ma non ne potevi godere appieno, eri minorenne. Questa pienezza del tempo, ecco, in greco, questo termine, ricco di significato, dice pleroma. Pienezza del tempo, pleroma, pienezza, coincide con un momento preciso della storia. Da un punto di vista grammaticale, infatti, il verbo greco impiegato per dire venne, in greco è elze, ecco, il verbo greco è coniugato all'aoristo. Aoristo è un tempo della coniugazione greca. Vedete, il greco usa i tempi verbali in modo diverso dalle lingue moderne che conosciamo noi, cioè è più attento alla qualità del tempo, alla qualità dell'azione, che non proprio al passato, presente e futuro, come intendiamo noi. In greco questo tempo usato, l'aoristo che vi dicevo, allude alla puntualità dell'azione, non tanto al passato, quello in secondo luogo, prima di tutto alla puntualità dell'azione. Questa azione è un punto preciso che si colloca nella storia e stabilisce uno spartiacque. Quando venne la pienezza del tempo, è uno spartiacque, prima, dopo. quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna. E questo momento preciso che segna lo spartiacque tra i due periodi è la nascita del figlio di Dio da una donna. Questa è la prospettiva temporale. Diamo uno sguardo adesso alla prospettiva spaziale, che è importantissima perché amplia in modo, vorrei dire, cosmico la prospettiva temporale. Qui in effetti cade ogni restrizione di campo. È vero, infatti, che il tacito riferimento, non esplicito, ma tacito riferimento all'Antico e al Nuovo Testamento evoca anzitutto il primo destinatario delle promesse di Dio, che è il popolo ebraico. Il popolo ebraico è senza dubbio il primo destinatario delle promesse di Dio. Noi consideriamo gli ebrei i nostri fratelli maggiori. Solo gli ignoranti o i faziosi possono dire che i cristiani sono antisemiti. I cristiani non possono essere antisemiti perché considerano gli ebrei i loro fratelli maggiori, i primi destinatari delle promesse di Dio. In una polemica recente che è uscita si vede proprio o che è ignoranza o che è faziosità. Non si capisce bene, ma comunque in ogni caso siamo fuori dalla verità. Noi cristiani non possiamo che considerare gli ebrei come i nostri fratelli maggiori, i primi destinatari delle promesse di Dio. Un antisemitismo cristiano è proprio campato per aria, non esiste, non esiste proprio. Quindi il tacito riferimento all'Antico e al Nuovo Testamento evoca anzitutto il primo destinatario delle promesse di Dio, che è il popolo ebraico. Ma, intenzionalmente, il secondo periodo, che è quello della maturità dell'erede, non trova nel nostro brano uno spazio di applicazione limitato. L'adozione a figli è per tutti noi. Per tutti noi. E se il riscatto dalla legge può essere limitato agli ebrei, questo sì, l'adozione a figli però è destinata a tutti gli uomini e a tutte le donne che l'accolgono nella fede. Se poi guardate bene, anche lo spazio del primo periodo, quello dei minorenni, quello della minore età, è uno spazio allargato. Paolo infatti usa nel terzo versetto una espressione, tutto sommato, diciamolo tra noi, poco chiara, ma volutamente poco chiara, dice: eravamo schiavi sotto gli elementi del mondo. Cosa vuol dire questa espressione? Esattamente non si capisce, sotto gli elementi del mondo. Ma è chiarissima l'intenzione di Paolo, cioè vuol far vedere che non è solo il popolo ebraico ad essere schiavo nell'Antico Testamento, ma tutti gli uomini sono schiavi sotto gli elementi del mondo prima della venuta di Gesù. Vedete lo spazio allargato di cui vi sto parlando. Nel primo periodo dice: noi eravamo schiavi sotto gli elementi del mondo. E qui il riferimento va a tutti gli uomini, non soltanto al popolo ebraico. Il riferimento alla legge viene più tardi. E proprio al centro di questo spazio allargato, cosmico, vi dicevo, universale, a cavallo tra il primo e il secondo periodo, viene a collocarsi la nascita del figlio da una donna. Abbiamo accennato poi a una prospettiva paradossale. In verità, proprio questa prospettiva regge la struttura letteraria del nostro brano, cioè dal punto di vista letterario possiamo dire che questa prospettiva è assolutamente dominante. Solo il fatto di conoscerlo già, voi che siete qui presenti, sapete a memoria questo brano, e questo ci gioca un brutto scherzo. Noi diciamo il credo della messa dall'inizio alla fine senza provare un brivido di stupore, è vero o no? Molte volte noi lo diciamo così, distrattamente, neanche un brivido di stupore, e invece sono cose addirittura al limite dell'incredibile. Un figlio di Dio, Dio egli stesso che nasce nel grembo di una donna. Ma guardate che una cosa, se vi fermate una volta, come faccio ogni tanto io, mi metto la testa tra le mani e ci penso. Pensandoci non vieni a capo di nulla, perché sono cose che superano di gran lunga la nostra capacità di intendere. Sono cose che sono dentro al mistero di Dio. E chi lo capisce questo mistero di Dio? Nessuno. Siamo poveri uomini. Ebbene, è proprio questo sapere a memoria le cose che ci toglie il gusto del paradosso, che invece Paolo certamente intendeva trasmettere varcando i secoli e i millenni. Diciamolo con chiarezza. Non è logico sottomettere qualcuno alla legge per poterlo poi riscattare dalla medesima legge. Di per sé è più comodo metterlo già fuori dalla legge, così è già riscattato dall'inizio. Così come va al di là di ogni modo comune di pensare che il figlio di Dio dovesse nascere da una donna perché tutti i nati da donna potessero diventare figli di Dio. È proprio un paradosso. D'altra parte, proprio questa espressione nato da donna, tanto più incisiva quanto meno è specificata, rimane al centro del formidabile paradosso paolino. Allora non è che Paolo taccia il nome di Maria perché lo sottovaluta. È vero il contrario. Vuol metterci davanti a questo paradosso formidabile, dove Maria trova la sua piena statura e il suo mistero formidabile nel piano della salvezza di Dio. Bisogna subito aggiungere, a scanso di equivoci, che questo paradosso non è creato ad arte dall'abilità retorica di Paolo. Certo, Paolo era un grande retore, un grande comunicatore, e sapeva usare bene il linguaggio agli scopi che si proponeva. Però questa struttura paradossale di cui vi sto parlando non corrisponde tanto all'abilità retorica di Paolo, quanto piuttosto al mistero profondo, oggettivo di Dio e del suo piano di salvezza. Le sue vie non sono le nostre vie. Alla fine di tutto, di fronte alle infinite obiezioni sulle modalità alternative che Dio avrebbe potuto scegliere per creare e salvare gli uomini, occorre chinare il capo nell'assenso della fede. Quante volte noi ci chiediamo: ma perché hai voluto morire così? Ma guarda che è un modo di morire poco dignitoso il tuo. Ma così, in croce, quella cosa così ludibriosa, un orrore. Eppure, occorre chinare il capo nell'assenso della fede. Tuttavia, carissimi, questo assenso di fede non deve mai spegnere né l'anelito dell'uomo a comprendere, fra l'altro perché se io amo una persona, desidero sapere sempre di più su questa persona. Se io sono innamorato di una persona. Desidero sapere di lei anche i minimi dettagli, non è vero? È così. Anche di Dio, cioè questo stupore non deve mai spegnere il nostro anelito a comprendere, a conoscere. Né d'altra parte questo assenso di fede deve spegnere lo stupore dinanzi alle cose meravigliose che Dio continuamente si inventa, per così dire, per salvare l'uomo. Al centro di questo custodire e contemplare il mistero sta ancora una volta una donna, precisamente quella donna da cui è nato il Figlio di Dio. La quarta prospettiva, una prospettiva cristologico-trinitaria, che la nascita del Figlio da una donna debba essere contemplata in ambito trinitario, questo è già chiaro fin dal secondo versetto, cioè nel contesto dell'esempio addotto da Paolo, laddove si dice fino alla scadenza stabilita dal Padre. Certo, siamo nell'ambito dell'esempio, il termine padre viene scritto con la P minuscola. Il testo ve l'ho tradotto io dal greco per darvi il senso il più possibile fedele di ciò che Paolo intendeva dire. Quindi padre l'ho messo con la lettera minuscola perché siamo nel contesto di questo esempio, però c'è certamente un'allusione al padre con la P maiuscola. In ogni caso, Dio, e in questo caso non può essere che il Padre, è colui che invia il suo figlio nato da donna. E beh, chiaro che se Dio invia il suo figlio, questo Dio non può essere che il Padre. Il medesimo Padre, poi, è colui che manda nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, che grida Abba, Padre. In questo modo, vedete, la Trinità beata, Padre, Figlio e Spirito, e la donna si trovano citati insieme nel lieto annuncio, ecco il Vangelo di Paolo, della venuta del Figlio di Dio in mezzo a noi. Come sempre, ma in modo particolare nei primi secoli della Chiesa, almeno fino al Concilio di Nicea del 325, la prospettiva trinitaria e la prospettiva cristologica si coniugano insieme in modo indissolubile e reciprocamente si sostengono. Ne risulta con forza che la donna, menzionata da Paolo, è la madre del Verbo di Dio, il Figlio preesistente da sempre. E qui, ovviamente, rispunta il paradosso in tutta la sua forza. Anche il Figlio di Dio, come tutti gli esseri umani, è nato da donna. La metodologia della salvezza scelta da Dio coincide con l'incarnazione, con il paradossale abbassamento del suo figlio, con la via umile che passa attraverso il grembo di una donna. E finalmente l'ultima prospettiva, quella soteriologica, nella quale in verità siamo appena entrati. È essenziale per quest'ultima prospettiva il riferimento a una categoria teologica un po' difficile, che è un po' difficile per noi da capire oggi, 2000 anni fa era più facile, è la categoria teologica del riscatto, il riscatto, pensate, la schiavitù e il riscatto. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è morto per noi. Qui c'è un'altra parola greca che non posso non dirvi nell'originale, che è hyper. Hyper traduce, cioè è il per italiano. Ebbene, il per italiano, morto per noi, vedete, traduce in modo parziale, perché non abbiamo un termine così ricco come l'hyper greco. In realtà, hyper in greco vuol dire certamente, come in italiano, a vantaggio nostro, a nostro favore, certamente. Ma hyper greco significa anche al posto di. Cioè Gesù Cristo è nato ed è morto al posto nostro, perché noi non morissimo più. Ecco il significato di quell'hyper. Che non solo a favore e a vantaggio, ma perché noi non morissimo più. Questo è il vero. Quando voi sentite le parole della consacrazione, venerande, questo è il mio corpo che è dato per voi. Voi dovete pensare a questo, non solo a vantaggio di voi, ma perché voi non moriste più. Ecco il senso di quell'iper. In tal modo, il legno della mangiatoia, perché egli è nato da una donna per noi, in tal modo il legno della mangiatoia e il legno della croce si toccano. Non c'è alcuna interruzione tra il nato da donna, che Paolo non riprende più nel suo epistolario. Come diceva giustamente il padre Ermanno, questo rimane un unicum nell'epistolario paolino. Ma non c'è alcuna interruzione tra il nato da donna e il morto per noi, che invece Paolo riprende a ogni piè sospinto nel suo epistolario. È la stessa storia. È il medesimo paradosso che continua. Ecco, carissimi, attraverso queste cinque prospettive noi abbiamo meditato il brano. Adesso il viaggio di ritorno, e voi direte, allora, chissà quanto tempo ancora. No, rapidissimi, perché il viaggio di ritorno della Lectio Divina, capite, rimane aperto. Cioè non possiamo farlo qui. Qui solo accenniamo il viaggio di ritorno, poi compito di ciascuno riprenderlo nella preghiera e nella conversione della vita. In definitiva, il brano paolino su cui abbiamo meditato poggia interamente sul genere letterario del paradosso e suscita in noi, se ci mettiamo con la testa tra le mani e superiamo lo scherzo della memoria, ecco, genera in noi lo stupore della fede. È un stupore che si collega con il Magnificat di Maria, uno stupore che ogni credente dovrebbe tenere sempre desto nella sua preghiera e nella sua vita. Torna utile a questo riguardo un celebre discorso di Paolo VI. Noi abbiamo sempre in mente, certamente e bene, il servo di Dio Giovanni Paolo II, che aveva nel suo motto totus tuus. Però a volte dimentichiamo che anche Paolo VI è stato un grandissimo innamorato di Maria, grandissimo innamorato di Maria. Vi basti pensare quel gesto che ha fatto a Concilio Vaticano II aperto, quando lui, voi sapete, l'assise dei vescovi e del Papa uniti con lui è la massima autorità della Chiesa. Il Papa e i vescovi uniti con lui, vi ricordate dal Catechismo di Pio X. Ebbene, Paolo VI non ha voluto rinunciare all'esercizio del suo ministero petrino, pur essendo aperto il concilio, per proclamare Maria madre della Chiesa. La definizione di Maria, madre della Chiesa, appartiene proprio al magistero petrino di Paolo VI. Questo per dire la forza del suo attaccamento a Maria. Ebbene, forse qualcuna di voi lo ricorda, perché è stato un evento in cui hanno partecipato moltissime religiose, moltissime consacrate, e quando il Papa Paolo VI si recò a Cagliari nel 1970, e tenne un discorso mirabile, proprio un discorso secondo lo stile anche di Paolo VI, io lo conosco bene, perché ero ragazzino a Milano quando lui era arcivescovo e veniva a fare le sue omelie nella mia parrocchia, e aveva questo stile di interrogare i fedeli. Molte volte i fedeli durante la predica, ahimè, si addormentano. Allora l'arcivescovo Montini suscitava l'interrogativo, svegliava i fedeli, e l'ha conservato anche da Papa. E sentitelo, era proprio a Bonaria, alla Madonna di Bonaria, a Cagliari. «E come è venuto Cristo fra noi?» chiedeva. «È venuto da sé? È venuto senza alcuna relazione, senza alcuna cooperazione da parte dell'umanità? Può essere conosciuto, capito, considerato, prescindendo dai rapporti reali, storici, esistenziali che la sua apparizione nel mondo necessariamente comporta?» «È chiaro che no», rispondeva, e subito proseguiva. «Il mistero di Cristo è inserito in un disegno divino di partecipazione umana. Egli è venuto fra noi seguendo la via della generazione umana. Ha voluto avere una madre, ha voluto incarnarsi mediante il mistero vitale di una donna, la donna benedetta fra tutte. Dice l'Apostolo, che ha tracciato la struttura teologica fondamentale del cristianesimo, quando arrivò la pienezza del tempo, Dio mandò il figlio suo, nato di donna. E concludeva: se vogliamo essere cristiani, dobbiamo essere mariani. Cioè, dobbiamo riconoscere il rapporto essenziale, vitale, provvidenziale che unisce la Madonna a Gesù e che apre a noi la via che a lui conduce. Qui sentite il magistero dei padri fino a Bernardo di Chiaravalle: per Mariam ad Jesu. E a questa luce, e qui è l'ultimo passo della lezione divina per la conversione della vita, che si traduce in realtà in alcune domande, alcuni interrogativi per l'esame di coscienza, poi il resto tocca alla vita. Quale posto occupa Maria nella mia esperienza di fede? Mi rivolgo a lei nella preghiera, accogliendola come la mediatrice materna di ogni grazia, come colei che conduce a Gesù, unico salvatore della mia vita. I suoi privilegi singolari, concepita senza peccato, tutta santa, vergine, eppure madre di Dio, assunta in cielo in anima e corpo, rappresentano per me altrettante indicazioni di marcia, efficaci e operative nel mio cammino verso la santità? La venero, la amo, mi sforzo di imitarla, cogliendo l'esempio della sua vita come un'esistenza tutta donata, una vera pro-esistenza per Gesù e per la Chiesa. Sono capace di rintracciare nella storia il disegno dell'amore di Dio, un Dio sempre in agguato, si inventa di tutto per la nostra salvezza, a tal punto che la storia stessa, dove Dio si è fatto carne nel grembo di una donna, si manifesta alla fine come una storia d'amore. Posso dire che la generosa valorizzazione degli umili frammenti del quotidiano, le piccole cose di ogni giorno, rispecchia il mio impegno costante di vivere in modo coerente all'incarnazione del Signore. Sono disponibile all'imprevisto, o meglio, al gratuito di Dio. So accogliere l'altro, anzitutto Dio stesso, ma anche i miei fratelli e le mie sorelle, nel modo in cui questo altro mi si presenta dinanzi e non nella maniera in cui io avrei preferito o me lo sarei aspettato. E concludiamo questa nostra lezione pregando semplicemente insieme questi due versetti tradizionali. Santa Maria, Madre di Dio, mostraci il frutto del tuo grembo, Gesù. Prega per noi, poveri peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il nostro grazie cordiale e sincero a Don Enrico per questo approfondimento tematico di un testo così grande e inesauribile e di questa ultima proposta di coglierne, per così dire, le incidenze mariane, le prospettive che ci portano, non le prospettive, qualcosa di più, l'invito, la promozionalità di andare a Maria, di conoscere Maria, di vivere anche con lei il grande mistero che l'ha fatta Madre di Dio e a noi ci ha fatti suoi figli. Grazie, Don Enrico, di questa lezione semplice, articolata, profonda, precisa. Forse io accennerei, te lo vorrei chiedere, vedi, il collegamento che c'è tra questa donna che genera il figlio e noi che con la lettura odierna del Vangelo d'oggi, della lettura, della, non del Vangelo, della lettera di Giovanni, la prima di Giovanni, abbiamo sentito che siamo davvero, non di nome solo, ma siamo davvero figli di Dio e ancora non è apparso quello che saremo. Perché lo capiremo e lo vedremo solo quando Egli apparirà e saremo simili a Lui. Quindi questo evento, per così dire, nel cuore, giustamente, come tu hai detto, temporale, spaziale, paradossale, cristologico, trinitario, soteriologico, possiamo dire cosmico, ci colloca nella bellezza di poter valorizzare anche noi il dono che abbiamo ricevuto. Siamo davvero figli di Dio. Quando? Quando venne la pienezza del tempo? Da chi? Nato da donna per darci l'adozione a figli. E perciò siamo in un collegamento reciproco. Lui il figlio, l'eterno figlio, che si fa figlio di donna, noi che in lui diventiamo figli di Dio attraverso la donna, Maria. Quindi cose veramente hai detto bene tu, da mettere le mani nei capelli, e da restare in contemplazione, e non un'ora sola, del mistero che Dio ha operato e che ha attuato in ciascuno e in tutti noi. A voi una domanda?